quella stessa ora gli scrivi e i capi dei sacerdoti si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per cogliere ogni fallo, su una parola o consultare così, all'autorità, al potere del governatore. Costoro gli fecero una domanda: Maestro, noi sappiamo che tuo padre insegna le famiglie e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo la verità. Ci è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma egli, accortosi del loro tranello, disse: Mostratemi un denaro, di che porta le figlie? Dell'iscrizione? Ed essi gli dissero: Di Cesare. Ed egli a loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. Essi non poterono cogliere in fallo davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, tacquero.
Matteo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri impiantati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
Grazie. Vogliamo pregare per chiedere al Signore di guidarci nell'esposizione e nell'ascolto di questa parola. Signore, ti siamo grati perché siamo posti di fronte al privilegio di essere alla presenza della Tua parola, di essere alla Tua presenza che vuoi parlarci attraverso la Tua parola, per mezzo dello Spirito Santo che interviene nel nostro parlare, nel nostro ascolto. Ti preghiamo, Signore, che possiamo essere attenti affinché questa parola sia percepita da tutti noi, non come la parola di un uomo, ma la Tua parola. E in quanto tale avere l'autorità assoluta che le spetta nella mia e nella nostra vita, nelle sue ricadute sul piano missionale, sul piano sociale, sul piano delle relazioni, sul piano dell'obbedienza a Te, alla Tua legge. Quindi ti ringraziamo per darci questa opportunità di ascoltarti. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Come anticipato domenica scorsa, il tema di quest'oggi è il difficile compito dell'amore di Cristo, cioè la sua severità. Una persona amata difficilmente amerebbe sentirsi ripresa con severità e fermezza da colui o colei che dichiara di amarla. E allo stesso modo una persona che ama non vorrebbe mai trovarsi a riprendere con severità la persona che ama. Ci si aspetterebbe da entrambi i casi una, diciamo, maturità tale per una costruzione di relazioni che sia amorevole, chiara, limpida. A volte però, per sfuggire a tale impaccio, si sorvola sulle questioni e ci si attende probabilmente che il tempo faccia il suo corso e faccia cadere tutto, come si dice, nel dimenticatoio. Ma non sempre le ambizioni e le attese di chi si sente amato e di chi ama, o le strategie messe in campo, sono la soluzione per la difficoltà delle relazioni, perché non permettono di esercitare il vero amore. Il tema di questa mattina ci dice che il compito dell'amore è un compito difficilissimo, in quanto richiede correzione, disciplina, riprensione, educazione alle relazioni e comprensione. Un compito difficile, ma non per questo da evitare. Del resto apprendiamo dalla Scrittura che Dio educa, corregge, punisce, cioè disciplina i figli che ama. Leggo da Ebrei, così come ha ricordato Emanuela, questa parte della Scrittura: figlio mio, e già qui è Dio che ci tratta come figli, figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, poiché il Signore corregge quelli che ama e punisce tutti quelli che chiama figli, che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta infatti come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregge? Questa è una domanda che poi il Signore rivolge a noi lettori. Allora, certamente per Dio possiamo dire che Egli ama i Suoi figli e li corregge. Egli ci ama e ci corregge, ci riprende, lo fa quotidianamente. Se leggiamo la parola di Dio, noi siamo posti di fronte alla correzione del Signore. Non possiamo però dire altrettanto per molti padri, per molte madri, che pensano che amare i propri figli significhi assecondarli nelle loro scelte di vita, resistenze o capricci. Per la Scrittura è una scelta scellerata permettere che i propri figli facciano le loro scelte nell'età che hanno bisogno invece della correzione, del conforto e della guida dei genitori. Notate cosa scrive il proverbio: la verga, cioè la correzione e la riprensione, danno saggezza, ma il ragazzo o la ragazza lasciata a se stessa, fa vergogna a sua madre, a suo padre, soprattutto se non ci si assume la responsabilità di capofamiglia, se non ci si assume la responsabilità di genitore responsabile verso i propri figli. Il primo punto su cui vorrei soffermarmi è la severità di Cristo nel ministero pubblico. Gesù, il Figlio di Dio, che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, Ebrei 5:8, non intende affatto venir meno nel suo compito di educare con severità i suoi discepoli, ma anche riprendere con altrettanta severità tutti coloro che lo rifiutano, che non lo vogliono riconoscere come il maestro, ma che poi lo accusano. Pensiamo ai tanti scribi, i farisei, i sacerdoti, che cercavano, ci dice la Scrittura, di mettergli le mani addosso, Luca 20:19 che abbiamo letto, i quali volevano coglierlo in fallo per consegnarlo alle autorità, quindi per farlo sostanzialmente giustiziare. Mandarono, che cosa fecero questi? Mandarono delle spie che si finsero essere giusti, Luca 20:20. E Gesù smascherò la loro falsità, ma smascherò il loro tranello, versetto 23. Nonostante avessero affermato una grande verità su Cristo, quando gli dicono: noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e non hai riguardi personali, ma insegni la via di Dio secondo verità, versetto 21. Ciò nonostante, Gesù delude le loro aspettative. Che cosa rispose Gesù dopo aver visto la moneta? Rendete a Cesare quel che è di Cesare è a Dio, quel che è di Dio. Potremmo dire, ma poteva sorvolare su questa questione. In fondo hanno detto una verità che lo riguardava. Vedete, è una verità. Detta con animo falso, è una falsità, è una menzogna. Quindi Gesù non è intransigente in questo caso. Lui dice date a Cesare ciò che è di Cesare, quindi a significare che non bisogna sottrarre a Dio nel dare a Cesare, e che dare a Dio non deve significare diventare evasore. Ci vuole il sano equilibrio, ma tutto sotto l'autorità di Dio. Se noi diamo a Cesare ciò che spetta a Cesare, cioè paghiamo le tasse con la regolarità, noi stiamo onorando Dio. Se noi seguiamo con rispetto una legge, che è secondo anche l'approvazione della Scrittura, noi onoriamo Dio, non stiamo sottraendo nulla a Dio se ci sottomettiamo alle autorità. Ma sottomettersi al Signore non vuol dire prendere la distanza anche dall'impegno sociale, come può essere quello del pagare le tasse. Quindi Gesù delude le aspettative di queste persone. Hanno cercato un linguaggio che potesse essere accattivante, Gesù dice no. Non pensate che io sia così, come dire, impreparato a capire il vostro linguaggio. Pensiamo anche alla severa accusa che fece in Matteo 23, versetto 27. Guai a voi scribi, farisei, ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono piene di ossa e di ogni immondizia. Quando noi andiamo al cimitero, possiamo osservare splendide lapidi, lucide, marmi, graniti, strutture, diciamo, architettoniche, potremmo dire, di arte. Ma sotto, dentro, c'è morte, c'è putrefazione. E Gesù li accusa in questi termini. Ora, chi può permettersi di usare un linguaggio così pungente senza attendersi una reazione violenta? Se io parlassi a voi in questi termini, non so, forse sarei fucilato in diretta, o perlomeno con gli occhi, con i pensieri, se non dopo, all'uscita, essere accusato fortemente. Gesù ha l'autorità di poterlo fare. Allora, o è uno sprovveduto, o ha l'autorità assoluta di farlo, di reggere il confronto e anche lo scontro. Quindi Gesù ha il difficile compito, quello di amare il prossimo, ma di dire con chiarezza la verità. Queste considerazioni ci permettono di evidenziare subito che la gloria di Gesù Cristo non può essere in sincronia con il mondo. Per cui il suo parlare è sempre di forte impatto per il mondo. Pensare che Gesù debba adeguarsi al mondo, o che il mondo possa ridisegnare il Cristo di Dio per adattarlo allo spirito, diciamo, di questa generazione perversa e corrotta, ed è anche un altro modo di parlare del Signore Gesù, equivale a farsi il Cristo a propria immagine. E purtroppo questa è la tendenza. È la tendenza popolare, oggi fortemente incoraggiata dal liberalismo teologico e religioso, scusate, decumeni. Ma noi cristiani, noi discepoli, se veramente siamo tali, come abbiamo ricordato venerdì, abbiamo bisogno di questo Cristo. Abbiamo bisogno che Egli ci dica ciò che ci deve dire, che ci urti, sempre di più, che metta in discussione le nostre vite, i nostri pensieri, i nostri progetti, le nostre ambizioni, le nostre resistenze, per darci il giusto senso del vivere. E infatti l'amore di Cristo per i suoi discepoli assume proprio tutta questa forza nella durezza del suo parlare. A volte potremmo dire fin troppo violento verso i discepoli, tagliente, come una spada a due tagli che penetra fino nel midollo. Sapete, questo urta. Urta in particolare la sensibilità di noi occidentali, i quali abbiamo la pelle religiosa molto sensibile, molto suscettibile. Basta un niente, che qualcuno ci dica qualcosa, basta, abbiamo smesso. Non faccio più niente. Non dimentichiamo però che la severità di Cristo non ha mai escluso le sue molteplici compassioni, di cui abbiamo parlato anche nelle precedenti predicazioni. Ma pensiamo un attimo. Se noi, o se in noi non ci fossero incoerenze discepolari, se non ci fossero contraddizioni confessionali, se non ci fossero lacune coinionali, cioè di comunione con il popolo di Dio, se non vi fossero omissioni missionali, potremmo affermare, giustamente, orgogliosamente, beh, Cristo non ha nulla da rimproverarci. Ma è proprio questo? È proprio vero? Siamo in questa condizione noi? Siamo noi sufficienti a queste cose, come ci ricorda Seconda Corinzi 2,16? Se il mondo e noi non fossimo sottoposti alla misericordia, all'amore, alla severità di Cristo, sapete qual è la conclusione alla quale dovremmo giungere? Quella logica, e cioè che il sacrificio di Cristo per noi è stato inutile. Siamo a posto, non abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo, ma la Scrittura e l'onestà della Scrittura, la durezza della Scrittura, ci dice continuamente che Cristo è venuto per i peccatori e non per i giusti. Questo ci urta? Ci dà fastidio che la Scrittura ci chiami il peccatore? Questo è difficile. Anche per Cristo, il compito difficile dell'amore di Cristo è anche quello di dirci la verità. Ma Lui ha il diritto di farlo e noi abbiamo bisogno di questo Cristo. Perché Dio in Cristo, scusate, Cristo è vero, può usare un linguaggio duro nei nostri confronti, ma lo fa sempre nella purezza dell'amore incommensurabile e nella giustizia. Noi abbiamo bisogno quindi di porci nel silenzio e umile ascolto alla sbalorditiva severità delle compassioni di Cristo. In secondo luogo, nessun cambiamento. Gesù nel corso del suo ministero non cambiò il suo modo di parlare, non ritenne di dover accomodare il suo linguaggio alle aspettative dei suoi contemporanei. Ricordiamo che nella sua preadolescenza, all'età di 12 anni, dopo che inavvertitamente Maria e Giuseppe l'avevano dimenticato a Gerusalemme, rientrando lo trovarono presso il Tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava, questi maestri, e faceva loro delle domande. E Luca ci informa che tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte, Luca 2, 46-47. Più avanti alcuni, ascoltando ascoltandolo in occasione di, diciamo, della sua ormai più adulto, si domandavano l'un l'altro, anche con una dose di disprezzo nei confronti del Signore Gesù circa la sua provenienza. Ma da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio di un falegname? Del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda, le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano, notate, già da subito, a causa di lui. Non sappiamo che cosa disse il Signore Gesù in quell'occasione, ma questo verbo, si scandalizzavano, dice qualcosa sul ministero del Signore Gesù, sul suo parlare con fermezza, con serietà, con severità. E poi Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E queste parole di Matteo 13, 54 a 57 furono profetiche circa quello che in seguito gli avrebbero fatto, forse di lì a qualche anno. Facendo un passo indietro nel tempo, o avanti nel tempo, ricordiamo bene che quando intraprese il suo ministero pubblico e nella sinagoga di Nazareth lesse le parole della profezia che lo riguardavano, in un primo momento la scrittura ci dice che tutti gli rendevano testimonianza: ah, ma come parla bene! E si meravigliavano delle sue parole e della grazia del suo insegnamento. Luca 4,22. Ma quando il Signore li incalzò mettendo in discussione le loro autoreferenziali aspettative, citando quel detto popolare: meriti medico cura te stesso, Luca 4,24-27, le stesse persone che poco prima avevano apprezzato, si meravigliavano, furono piene di ira, e la scrittura ci dice che lo condussero presso il ciglio del monte per precipitarlo giù, Luca 4,29. In un'altra occasione, sempre con l'intento di far cadere Cristo in contraddizione, alcuni malvagi gli chiesero un segno. Ora, Gesù, che non era alla mercé di chi voleva trattarlo come uno sciocco, come uno sprovveduto, così rispose. Notate, questa generazione malvagia, questa generazione adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Gesù. Notate la durezza del suo patrono: malvagia e adultera. E credo che sarebbero le stesse parole che il Signore oggi direbbe a molti nostri connazionali e non solo. Non è tutto. Gesù è qui, è severo in quello che dice. Per ben due volte Cristo usa un linguaggio che noi ben pensanti potremmo definire non degne del figlio di Dio. Matteo 12,34 ci dice che Gesù disse alle persone che erano di fronte: razza di vipere. E ancora 23,33 di Matteo: serpenti, razza di vipere. Anche qui, se io usassi un linguaggio simile contro chiunque di voi, per quanto mi conosciate, o contro una persona che non conosce, come minimo sarei linciato. Gesù ha l'autorità di Dio. Perché questo parlare? Perché questo parlare è così duro? Ora è chiaro che il linguaggio severo, pungente, ma veritiero di Cristo aveva sempre lo scopo di compungere il cuore dei peccatori per chiamarli al ravvedimento. Per questo, dice Luca 5,32, per questo io sono venuto, perché si ravvedono. E a tal proposito possiamo ricordare un altro episodio dove la verità del ravvedimento è chiaramente predicata, in cui Gesù insegna che il non voler scampare dall'inferno, quindi ponendo fede in Cristo e ravvedendosi, è la cosa peggiore che un uomo, una donna, un adolescente, una persona capace di intendere e volere, desideri, anziché Cristo, l'inferno. Andiamo a leggere Luca 13, versetti 1-5. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No. Vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. E poi aggiunge lui un altro elemento. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti quanti come loro. La durezza del linguaggio di Cristo ha voluto qui mettere in guardia i suoi interlocutori affinché invece di farsi coinvolgere dalla morte di altri uomini peccatori, riflettessero sulla realtà che è una sorte simile sarebbe potuto accadere anche a loro se non si fossero ravveduti. Anche loro, in qualche modo, sarebbero morti. E la morte avrebbe poi costituito l'incontro con Dio. Erano pronti a incontrare Dio? Questa è la domanda che Dio ti pone oggi. Che Dio ti rivolge, sei pronto ad incontrare il tuo Dio? Il difficile compito dell'amore di Cristo è proprio questo. Egli ti ama a tal punto che ha dato se stesso, ma non si sottrae dal dirti che se non ti ravvedi, per certo, tu morrai. E la morte fisica è solo poca cosa nei confronti della morte spirituale. E questo messaggio è quanto mai attuale, come abbiamo letto in Luca 13. Molti vorrebbero protestare a Dio per quale ragione tante persone, uomini, donne, muoiono al mondo per cause diverse, inaspettate, molte per femminicidi, abusi, traffico di organi, omicidi, pandemie, incidenti. A parte il fatto che a Dio non possiamo protestare nulla e Lui non deve dare spiegazione a nessuno del suo modo di agire. Dio però pone gli uomini di fronte alla necessità di pensare alla loro eternità e di conseguenza di avere a cuore, di prendersi cura del prossimo, del rifugiato, di colui che è fuggito dalla propria casa, di colui che è maltrattato, degli ultimi della città, di coloro che hanno bisogno, piuttosto e quindi di tutte le ingiustizie sociali presenti. Quindi mettendo di fronte a colui o a colui che si converte il tema della responsabilità sociale. Si tratta quindi di smettere di pensare che le responsabilità delle cose che non vanno in questo mondo siano sempre a causa e per colpa di altri. Questo è profondamente vero anche a livello familiare ed Ecclesiate. E come disse il presidente degli Stati Uniti John Kennedy, non chiederti che cosa può fare il tuo paese per te. Chiediti, cosa posso fare io per il paese? Allora, se noi spostiamo questo alla mia responsabilità come padre, come marito, che cosa sto facendo io per la mia famiglia? Se penso questo alla mia responsabilità come discepolo di Cristo, che cosa sto facendo per la Chiesa? O mi aspetto sempre che gli altri facciano? E se poi le cose non vanno, è sempre la responsabilità degli altri. Vorrei qui ricordare due altri episodi in cui Cristo è posto di fronte al difficile compito dell'amore, ma che non lo hanno esonerato dall'essere profondamente,
indignato,
ma anche chiaro, pungente nelle cose che disse. Non si sottrasse dal dire la verità. Questo sempre perché in tutti i casi Cristo mirava alla salvezza di quelle persone, non alla perdizione. Il primo episodio lo leggo da Luca 14, 25, 27. Dice così: molta gente andava a lui, ed egli, rivoltosi alla folla, disse: se uno viene a me e non odia il padre, non odia la madre, non odia la moglie, non odia i figli, i fratelli e le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Sono parole durissime, che evidenziano che il prezzo del discepolato è molto alto, e Gesù è estremamente serio, severo, nel proporlo ai suoi discepoli, a noi, oggi. Ma solo coloro che effettivamente credono, che possono dire come i discepoli: a chi ce ne andremo noi, tu solo hai parole di vita eterna, i quali hanno sperimentato la grazia della salvezza immeritata, solo questi sono pronti a pagare il prezzo del discepolato. È chiaro che l'odio di cui Cristo parla è sapere e voler mettere i parenti, i beni di questo mondo, in secondo piano rispetto alla fedeltà primaria e alla sequela del proprio Salvatore. Perché Gesù ha sempre incoraggiato ad amare. Chi ama il Signore ama sua moglie, ama suo marito, ama i propri figli, ama il prossimo. Il secondo episodio lo leggo da Matteo capitolo 16, versetti 13 a 16, 21, 23. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippa, domandò ai discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Vado veloce. Pietro rispose, dopo le varie risposte, Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da quel momento, ci dice Matteo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, per essere poi ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ed ecco qui la reazione di Pietro. Ma Pietro, trattolo in parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi a Pietro, disse: vattene via da me, Satana. È un'accusa tremenda. È un'espulsione che doveva far preoccupare profondamente Pietro, che sul momento Pietro non corse. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. abbiamo visto venerdì sera una prima predicazione, abbiamo ascoltato una prima predicazione del volto, i volti di Pietro, i volti del discepolo. Pietro ha dimostrato qui tutta la sua fragilità, nonostante volesse dimostrare la sua fermezza. Qui abbiamo l'impulsivo discepolo che, pur avendo riconosciuto che Cristo è il figlio del Dio vivente, per rivelazione del Padre, subito dopo spavaldamente proclamò che non avrebbe permesso che Gesù fosse ucciso. La risposta a Gesù è estremamente dura. Usa un linguaggio che lui solo era degno di usare senza essere dichiarato colpevole o peccatore in quel linguaggio, con quel linguaggio. Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Forse tante volte nei nostri pensieri non abbiamo detto quello che ha detto Pietro, ma la risposta che Dio ci dà, che Cristo ci dà, è questa. Noi gli siamo di scandalo. Quando pensiamo all'opera di Cristo, alla sua autorità nella nostra vita, nei termini non cristiani, non da discepoli. Sapete, esisteva un unico rimedio alla morte spirituale degli uomini, e cioè la morte vicaria di Cristo. Ma Pietro voleva impedirlo. Satana voleva impedirla, perché in qualunque impedimento al sacrificio è sempre origine satanica. E Gesù non esitò a pronunciare le più dure parole al fine di affermare che se lui non fosse morto nessuno sarebbe stato salvato. Per cui queste parole, con tutta la sua durezza e autorità, Satana, va via da me, Satana, hanno il diritto di essere prese seriamente. Questo è il desiderio di Satana. Satana desidera che tu non sia salvato, che tu non sia salvato. Perciò ti sussurra continuamente, forse in questo momento, ma non stare ad ascoltare queste sciocchezze, queste fesserie. Non ascoltare questo messaggio perché non è per te. Non dargli retta, sono stupidi tutti coloro che accettano di seguire Cristo. È gente che non vale nulla. Gente fallita, che non si sa affermare nella società e si pensa a un Dio. Sapete, chi ha ascoltato la voce di Satana e ha chiuso le orecchie all'amore severo e misericordioso di Dio, presto tardi ha pianto. Ha pianto come Pietro pianse amaramente, Matteo 26:75. Questo parlare è duro? Sì, è duro, è durissimo. Infatti l'Evangelista Giovanni registrò per noi le reazioni di molti affinché nessuno di noi dicesse altrettanto. Molti dei suoi discepoli, dopo averlo udito, cioè dopo aver ascoltato il suo insegnamento, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltare? Giovanni 6:60. Chi può prestare ascolto alla severità di Cristo? Chi può rallegrarsi delle dure parole di verità profetiche proferite da Cristo, scusate, per la salvezza dei peccatori? Gesù ha dato una risposta anche a queste domande. L'abbiamo letto nel testo iniziale. Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: io rendo lode, ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e li ha rivelati ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Sapete, ecco chi ascolterà le parole del Maestro, anche se severo, colui o colei che è umile di cuore, colui o colei che presta ascolto l'insegnamento, che ha il cuore rotto, che si sottomette all'autorità di Cristo. solo queste persone ascolteranno e i loro cuori arderanno delle sue parole, cariche di forza, di giustizia, di amore, di riprensione, e non saranno turbati. Le sue parole, anche se severe, riprensive, saranno di grande consolazione. Così poteva dire il salmista, Salmo 23,4. Il tuo bastone, la tua verga mi consolano, il tuo parlare, il tuo punirmi, il tuo correggermi mi danno sicurezza. Quanti figli si ribellano ai propri genitori pensando che il parlare dei genitori, la fermezza dei genitori sia un impedimento alla propria libertà e alla propria personalità. Quando i 70 discepoli tornarono dalla loro missione ripieni di gioia ed entusiasmo perché anche i demoni ci sono sottomessi, Luca 10,17, notate che Gesù, per smorzare il probabile e nascente orgoglio missionale, disse loro: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi nel male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottomessi, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel regno dei cieli. Luca 10,19-20. Ciò che conta veramente non sono le nostre vittorie, anche sul nemico, ma che i nostri nomi siano scritti nei cieli. Questo è il grande messaggio dell'amore di Dio, carico di misericordia, ma altrettanto di severità e giustizia. Tu puoi essere anche un esorcista, ma se non hai Cristo nella tua vita, non hai assolutamente nulla. Anzi, tu stesso sei schiavo del nemico di Dio che pensi di esorcizzare. Il parlare di Cristo è veramente duro, è severo. Ma se le dure parole di Cristo a Pietro, vattene via da me, Satana, non fossero state cariche di amore e di misericordia per la salvezza di Pietro, Gesù non l'avrebbe riabilitato. Non avrebbe chiesto per ben 3 volte, mi ami tu, in corrispondenza ai 3 volte di Pietro che l'ha rinnegato. Giovanni 21,15-19. Alla fine della riabilitazione di Pietro, Gesù, per l'amore che nutriva per Pietro, non gli nascose però il prezzo del discepolato e come esso si sarebbe concluso. Gli disse questo, cioè dopo avergli detto: quando eri giovane camminavi, eri autonomo, eri dipendente, ma quando sarai vecchio ti porteranno laddove tu non vuoi. E l'autore ci dice: disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, gli disse: segui. Non gli disse: adesso vai, tu morirai per me. Questa è la conclusione. Caro Pietro, dovrai morire per amore del mio nome. E se andate a Roma, presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, trovate quest'opera, diciamo, di Caravaggio, dove Pietro viene raffigurato crocifisso a testa in giù, perché Pietro ritenne di non essere degno di essere crocifisso al pari di Cristo. Ebbene, fratelli, sorelle, amici, se noi cerchiamo un Gesù amorevole, che accondiscenda ai nostri desideri, ai nostri gusti di vita, ai nostri piaceri, e che ci dica sempre sì, 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 non preoccuparti, e che non ci dica mai qualche cosa di contrario, ma che ci dica: ben fatto, figlio mio, anche quando sbagliamo, beh, non è questo il Cristo della Bibbia di cui abbiamo bisogno. E vorrei concludere con il ricordare che il difficile compito dell'amore di Cristo, ovvero la sua severità, egli l'ha applicata in primis a se stesso, alla sua vita. Cristo non si è sottratto alla severità del prezzo dell'incarnazione e del suo ministero. Leggo da Giovanni capitolo 12, versetti 23 a 32 e concludo. Gesù rispose loro: l'ora è venuta che il figliol dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Sta parlando di se stesso. Chi ama la sua vita, la perde. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segue. E laddove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre mio lo onorerà. Ora l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Quindi, Padre, glorifica il tuo nome. E allora venne una voce dal cielo: l'ho glorificato, lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: gli ha parlato un angelo. Ma Gesù disse chiaramente chi gli ha parlato. Gesù disse: questa voce non è venuta per me, è venuta per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. Quindi Cristo non è severo solo nei nostri confronti, è stato severo contro se stesso, abbracciando quello che aspettava me, che aspettava te. E la severità di Cristo è questa oggi, che se tu non ti ravvedi, sappi che dovrai incontrare. E lo incontrerai come giudice. A malincuore, potremmo dire, Gesù ti dirà: non ti conosco. Però oggi ti sta dicendo, e lui ha in mente il tuo nome, ti sta dicendo: ravvediti, perché questa è la vera dignità della vita di peccatori.